Sì, sono fatte le 10.04 sulla Rete 1. Buongiorno Svizzera, questa è la pulce nell'orecchio. Siamo la pulce nell'orecchio, grazie per farci un po' di spazio nella vostra mattinata, sicuramente impegnata del sabato mattina. Gradite come sempre le vostre riflessioni sui temi che scegliamo di affrontare in questa prima ora. 076 321 11 13, il numero di WhatsApp.
Avete capito, noi amiamo guardarci attorno e anche dentro, certo. Setacciando la settimana appena trascorsa per cogliere temi e attualità che poi trasformiamo in domande e commenti insieme ad un ospite che ci offre uno sguardo supplementare per riuscire a leggere e decodificare almeno un pezzettino di questo mondo complesso.
Sempre più complesso. Buona mattina da Maria Pebelloni, Elena Caresani, Igor Gianola alla regia tecnica, Michela De Pedrini al centralino. E per leggere insieme le notizie scelte dal Mare Magnum dell'attualità settimanale e per condividere con voi, ascoltatrici e ascoltatori, le domande sul mondo e sulla vita, con noi oggi Andrea Paganini. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno, dottore in letteratura italiana, scrittore, docente, ricercatore, nato a Poschiavo, ricercatore presso l'Istituto di Ricerca sulla Cultura Grigione, appunto è non solo scrittore ma anche editore, si è specializzato sull'opera degli scrittori italiani che durante la Seconda Guerra Mondiale erano in esilio in Svizzera, dirige le edizioni L'Ora d'Oro, da lui fondate, anzi rifondate nel 2009.
E poi ancora su Andrea Paganini, se qualcuno ancora non lo conoscesse, segnaliamo che nel 2008 ha ricevuto il premio culturale di incoraggiamento del Cantone dei Grigioni e nel 2012 il premio letterario Grigione per la sua attività appunto di letterato italianista, storico, poeta e in particolare proprio per il suo impegno per la cultura letteraria del Grigioni italiano. E poi questa è la novità, diciamo, della quale parleremo anche noi con lui al termine di questa prima ora della pulce nell'orecchio. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato Le indagini imperfette, quindi parleremo anche di questo.
In un'intervista di lei abbiamo letto che ama la vita, l'arte, l'amicizia, le cose belle e buone. Del suo Grigione italiano, della sua bella Poschiavo, pensando alle cose belle e buone, cosa avrebbe voglia di farci scoprire oggi? Giusto così, per rompere il ghiaccio.
Ma per aver voglia di andare nei Grigioni e direttamente magari a Poschiavo anche.
Sì, beh, come luogo del cuore non posso non pensare a un angolo suggestivo della mia valle che mi ispira e che veramente mi mette, direi, in comunione con la natura e con la storia. E penserei, anzi suggerirei di andare con calma però, senza fretta, a San Romerio, che è un'alpe che si trova in un equilibrio veramente sorprendente sulla montagna accanto al lago di Poschiavo e dal quale si gode un panorama unico. Invece per quanto riguarda le cose buone, in realtà io non pensavo tanto alla gastronomia, che pure c'è, ma pensavo più alle cose buone delle persone e non solo a quelle dei miei convaligiani ovviamente, pensavo così all'onestà che poi coincide anche con le cose belle, anche se magari non sempre vanno di moda.
Eh beh, guarda che bell'inizio di quest'ora, grazie, perché insomma iniziare così fa davvero, come dire, ci lascia la libertà di avere uno sguardo più puro questa mattina.
Ecco, adesso appunto, adesso già possiamo immaginarci la bellezza di San Romerio, meta che vorrò raggiungere prossimamente, non la conoscevo, grazie per il suggerimento. Noi che abbiamo tanto piacere a scoprire e meravigliarsi, arriviamo però anche al momento del primo editoriale di oggi. Maria Pia.
Si scrive banca, si pronuncia fiducia perché al di là dei meccanismi economico-finanziari che sottendono al funzionamento di un istituto di credito, da che esistono le banche, il cuore della loro attività è molto semplice. Ti presto dei soldi perché ti faccio fiducia, ti affido dei soldi per investirli perché ti faccio fiducia. E la fiducia ancora oggi in un mondo confuso dalla disinformazione, stravolto da pandemie, guerre, ancora oggi la fiducia si costruisce tra persone, esseri umani, che si tratti di semplici cittadini, di imprese o di faccendieri. Da che gli istituti di credito sono stati fondati in Svizzera a fine 800, i rapporti continuano a farsi tra esseri umani e sono gli stessi esseri umani in quanto persone fisiche e giuridiche che danno o tolgono la fiducia alle banche. Troppo grandi per fallire, caso di UBS e Credito Svizzero, banche sistemiche internazionali che di Svizzero hanno mantenuto poco, lo sappiamo. Cosa significa allora oggi questo termine, ricordiamolo, coniato come aurea moneta, per vendere fiducia ovunque nel mondo dopo scossoni finanziari che avevano svelato alcuni lati oscuri della finanza globale? Troppo grandi per fallire, questo slogan oggi a me appare come un'insegna rotta, un po' pendula, con la luce che va e che viene, che non trova più i suoi agganci certi, i suoi chiodi ai quali saldarsi, per dire al mondo che la banca è solida, regge a qualunque bufera, crisi creditizia, inflazione o tensione geopolitica. La fiducia non si compra, non a prezzo, e oggi lo vediamo bene, lo capiamo bene. Nel 2008, allo scoppio della crisi creditizia americana, UBS era rimasta vittima della sua rischiosa strategia di espansione sul mercato statunitense. Il Consiglio federale intervenne e salvò. Oggi a mettere in crisi Credito Svizzero, certo freschi problemi internazionali, ma anche e soprattutto una crisi di fiducia interna legata ai dirigenti, innescata da quasi un decennio con il suo valzer di cambi al vertice, a colpi di sfiducia, uno dopo l'altro, che hanno eroso la fiducia nell'istituto di credito stesso. Oggi Credito Svizzero, come UBS, hanno sede fiscale e legale in Svizzera, ma hanno fondi sovrani, lo sappiamo, asiatici e arabi, e a Credit Suisse fiducia e liquidità sono state tolte proprio dai sauditi, sapendo comunque che per ovviare a potenziali problemi di liquidità lo Stato svizzera non avrebbe lasciato affondare uno dei suoi maggiori istituti di credito. L'operazione di salvataggio elvetica, in chiave diversa rispetto al 2008, per ora ha evitato un tonfo a Credit Suisse e ha evitato soprattutto di trascinare al ribasso l'attività di banche legate al Credito Svizzero. Quindi già 15 anni dopo il salvataggio di UBS il copione si ripete, con qualche differenza tecnica tra iniezione e garanzia, ma nel frattempo, come segnalano molti media internazionali, il panico bancario diventa globale, mandando un brivido attraverso i mercati. La volatilità delle azioni, obbligazioni e altri asset riflette le preoccupazioni per lo stato dell'economia e i rischi in agguato nel sistema finanziario. Molti consumatori, infatti, ed investitori si stanno ponendo quella domanda: posso ancora fare fiducia a quella banca? Banca che martedì ha riconosciuto lei stessa di avere nuove defiance nel controllo dei rischi. Signori, dopo una pandemia mondiale, una guerra con incidenze globali, l'inflazione che rende difficile restituire i soldi prestati, non è forse tempo di una revisione per le regole che sottendono alle strutture delle banche too big to fail? Non andrebbe forse rivista, rivalutata almeno la parte del capitale e di attività elvetiche per queste banche della finanza globale? Non sono un'esperta in economia, ma mi pongo domande, le giro agli esperti. Non dobbiamo rivedere qualche regola oggi che tutto sta cambiando così in fretta anche per le banche? UBS che compra Credit Suisse potrebbe essere una vera soluzione? Non lo so, vedremo. Le banche svizzere sono sopravvissute all'abolizione del segreto bancario grazie all'abilità certo dei banchieri, ma anche grazie ai miracoli di Consiglio federale e Banca nazionale. E allora ripeto, non siamo al punto in cui nuove regole interne di controllo alle strutture del capitale delle banche internazionali svizzere si giustificherebbe? Il fallimento di tre banche americane e la febbre alta di Credit Suisse non dovrebbero significare, io lo spero profondamente, non dovrebbero significare per ora uno sconquasso finanziario globale, ma di sicuro l'economia svizzera e non solo, l'economia cosiddetta reale, subirà delle conseguenze. Questo è il guaio più grande.
E fin qui l'editoriale di Maria Pia Belloni. Andrea Paganini oggi ci aiuta appunto a leggere questa attualità di questi giorni che appunto ci sorprende ogni settimana. Lei come storico, magari, e come letterato, ha una visione su questo?
Sì, ovviamente non è il mio campo e quindi parlo da non specialista in materia, ma questa vicenda, come è stato detto, ricorda almeno in parte la crisi dell'UBS di 15 anni fa, che poi ebbe bisogno di svariati miliardi dalla Banca Nazionale Svizzera per rimettersi in sesto. Nel caso di Credit Suisse, a quanto pare la Confederazione sarebbe pronta a sborsare addirittura fino a 50 miliardi. E poi c'è la domanda della responsabilità, cioè ovviamente io non sono colpevolista, io sono per la presunzione di innocenza fino a prova contraria, ma è una crisi che è causata apparentemente da esosità eccessiva, da scelte, come dire, scriteriate, di chi vuol fare il passo più lungo della gamba. Ed è evidente che è una crisi causata anche da carenza di valori etici, da speculazioni finanziarie esagerate. Tutto è legato, ovviamente, la redditività, la fiducia. La fiducia degli investitori e poi anche dei risparmiatori normali. Fa un po' impressione che ora avvenga una cosa simile a quella di 15 anni fa, una seconda volta con un'altra banca svizzera importante, e a quanto pare non ha imparato la lezione, insomma, la finanza.
Non impariamo dalla storia, sembra.
Bisogna chiedersi qual è la responsabilità dei manager e come rispondono personalmente, quanto rispettano le regole questi modi di fare capitalismo esagerato, esasperato. Qualcuno ha scelto il rischio, ha incassato magari i guadagni e ora le perdite vengono pagate da tutti. Com'è possibile? E com'è possibile che non ci siano misure preventive, garanzie prese in precedenza? Io ovviamente non ho risposte, ma mi faccio domande.
Sono le domande che si stanno facendo i cittadini oggi.
Certo, e si capisce che siamo tutti legati in un rapporto di interdipendenza. Questo si vede da come hanno reagito le borse, la psicologia popolare. Il nome stesso, Credit Suisse, in fondo viene da credito, e credito etimologicamente significa credere, dare fiducia, affidare. E dare credito a qualcuno vuol dire riporre fiducia in quella persona. È chiaro che una banca si regge sulla fiducia. Io ricordo di aver letto qualche tempo fa un articolo di un economista che stimo molto, si chiama Vittorio Pelligra, proprio su questo tema, la fiducia. E lui diceva: la fiducia non è un bene come gli altri, la fiducia è un bene comune che è soggetto a una condizione di erosione, di consumo, di tradimento, e per questo occorre proteggerlo, maneggiarlo con cura. Diceva Pelligra: c'è bisogno di capire che i beni comuni non sono una somma di interessi, ma piuttosto una sottrazione di egoismi. Ecco, mi pare evidente che, come dice anche Papa Francesco, di cui questa settimana ricorrono i 10 anni dall'inizio del papato, tra luci e ombre, ecco, bisogna mettere un'anima, ci vuole un'etica nell'economia, mettere le persone al centro. Nella finanza, mi pare è un pochino ancora più difficile, ma quanto mai necessario.
Quanto mai necessario. Lei ha identificato 3 termini che credo faccia piacere sentire in questo periodo di grandi scossoni, soprattutto economico-finanziari: responsabilità, etica e appunto attenzione, no? E scelte
fiducia
che,
anche.
E fiducia che era certo. Il tema attorno al quale io, così proprio come informazione storica, proprio perché il nostro ospite è storico ricercatore, ricordo che già nel 1935, quando entrarono in vigore le prime leggi sulle banche, in quella data la banca nazionale, il governo svizzero dovette intervenire per salvare l'allora Banca Popolare Svizzera, che si era impegnata negli anni 30 appunto in operazione di credito a rischio in Germania, aveva dovuto salvarla appunto con tanti milioni, non tanti quanto stiamo diciamo mettendo come garanzia, oppure abbiamo iniettato 54 miliardi per UBS 15 anni fa, adesso una garanzia di 50 per Credito Svizzero. Però ecco, per ricordare che già negli anni 30 il governo, quindi lo Stato, dovette intervenire per salvare scellerate di un istituto bancario. Quindi grazie per questo complemento di analisi, di riflessioni che ci ha fornito Andrea Paganini. E quindi in successione andiamo su un altro tema che è di interesse globale e che riguarda un tema che piace molto al nostro ospite: l'essere umano. E passiamo al secondo editoriale. Elena Caresani.
Torniamo al mare. Prendiamo un retino e trasciniamolo passeggiando sul bagnasciuga. Quando è pieno, guardiamo cosa c'è dentro. Sabbia che più o meno cola fuori con l'acqua e con i microorganismi che vi vivono dentro. Restano conchigliette bivalve, un granchio, a volte qualche pesciolino che cerca di saltare fuori, frammenti di alghe. Adesso immaginiamo la stessa cosa in grandi dimensioni e abbiamo la pesca a strascico, che alcuni paesi hanno vietato, per esempio l'Italia, dove è proibita sotto costa o al di sopra dei 50 metri di profondità, mentre di nuovo in acque internazionali vige la legge del Far West. Questa settimana su IRPI Media, testata indipendente di giornalismo investigativo, è uscita un'inchiesta che lancia ulteriori ombre su questo tipo di attività che, poiché monitorata dalla Unione Europea, si è spostata lungo la sponda sud del Mediterraneo a danno dei locali che pescano o pescavano secondo metodi tradizionali e dove i controlli sono più facilmente aggirabili o mancano del tutto. L'inchiesta si concentra su un piccolo arcipelago tunisino, Kerkenna, dove i pescatori si dividevano porzioni di mare come fossero orti, separando gli uni dagli altri con una barriera di foglie di palma da sostituire ogni anno. In questi specchi c'era il necessario per il sostentamento, qualcosa da vendere al mercato, e si rispettavano le stagioni di riproduzione di ogni specie per avere altro da pescare in futuro. Oggi pochi di loro resistono perché le loro reti escono sempre meno cariche. I più si sono convertiti a barchette da una decina di metri dal motore potente che calano il kiss. In arabo vuol dire sacco. È una rete che arriva sul fondo, raschia, cattura di tutto e strappa le praterie di posidonie che proteggono le coste. Poi il pescato, tramite un complesso giro di intermediari, grossisti ed esportatori, e questo è il fulcro dell'inchiesta, ma i dettagli adesso non li riporto, semmai manderò il link a chi fosse interessato. Dunque questo giro arriva, il pescato appunto, arriva a un certo punto con tanto di certificato falsificato anche sui banchi dei negozi europei. Dalle testimonianze raccolte da IRP Media, il tutto si regge su corruzioni incrociate, dove l'anello più debole, i pescatori artigianali, vengono schiacciati dalle grandi compagnie internazionali. Sconcerta sapere che le certificazioni in cui crediamo quando scegliamo cosa acquistare non sempre siano autentiche, vero? Solo pochi mesi fa la Corte dei Conti europea, in una sua relazione, concludeva che i sistemi di controllo in vigore per combattere la pesca illegale non sono molto efficaci a causa dell'applicazione disomogenea di controlli e sanzioni da parte degli Stati membri, chiuse virgolette. Ciò a conferma del traffico, che il traffico illegale procede indisturbato e minaccia gli ecosistemi marini. Adesso farei un esempio. Solo 10 pescherecci da traino per alto fondale, non quelli dei pescatori di Kerkenna, pescherecci molto più grandi, possono distruggere un'area delle dimensioni di Parigi in 2 giorni. Le catture accidentali, quel che non si vende, e tanto, viene ributtato in mare e raramente sopravvive. Come se non bastasse, la pesca a strascico, sia su alto fondale che con le barche più piccole ma comunque numerose, smuovendo il fondale dove lentamente si deposita il carbonio, rimettono in circolazione quello che il mare aveva tolto dall'atmosfera. Ecco, adesso è veramente difficile fare la scelta giusta quando decidiamo cosa mangiare. Allora, carne poca perché ha uno zaino ecologico pesante, frutta e ortaggi che vengono da lontano no, per il carburante necessario per il trasporto, poi questo e quello con moderazione perché contiene colesterolo. Le linee guida per una sana alimentazione spesso consigliano il pesce per le sue proprietà nutritive, ma attenzione perché i pesci più grandi accumulano mercurio. Lancio un grido d'aiuto. Concludo con alcune cifre. Servono soltanto a farci pensare e a farci riflettere su quello che sappiamo già. Prima degli anni 60 il consumo pro capite era un terzo di oggi. Oggi, che la popolazione è raddoppiata, c'è 5 volte meno pesce negli oceani. E più ci sarà richiesta, più la pesca illegale non regolamentata sarà sempre più fiorente.
Andrea Paganini, nativo di Poschiavolo, ricordiamo, ricercatore, storico, insegnante, poeta e scrittore. Il mondo del mare, qua stiamo parlando di pesca a strascico, quindi della tracotanza di gangster del mare che rovinano in primis il microsistema, ma soprattutto all'inizio dell'editoria di Elena, significativo il fatto che distruggono una cultura locale, un'economia locale e delle tradizioni importantissime.
Grazie per questo editoriale davvero che ha spiegato benissimo la questione. Questa della limitazione e poi della proibizione della pesca a strascico è una notizia che ha suscitato molto scalpore, soprattutto in Italia, con una certa levata di scudi anche, perché pare che circa 2.000 imbarcazioni che si occupano di pesca a strascico su 7.000 in Europa siano italiane, e questo tipo di pesca è in effetti molto diffuso nella penisola. E i contrari dicono che la vera battaglia sia quella contro l'inquinamento e la plastica, e c'è senz'altro anche del vero lì, ma questo della pesca a strascico è un tema importante che viene costantemente accantonato perché così si pensa che occhio non vede, cuor non duole, insomma. E poi a tutti piace mangiare il buon pesce che ormai si trova a buon mercato in qualsiasi angolo del mondo. Ora, dal mio modesto punto di vista, la pesca a strascico è estremamente dannosa, e quindi è interessante la volontà di darsi un limite, di porre sotto tutela questi grandi spazi marini, mettendo progressivamente al bando questo sfruttamento intensivo e invasivo dell'ecosistema marino, insomma. E questa pesca che ha un impatto davvero forte e violento. Bisogna pensare che questo tipo di pesca strappa proprio tutto, come avete detto, dai fondali. Non si distingue più tra pesci da pescare, da mangiare e altri esseri viventi che invece vengono poi scartati e quindi causando anche inutili stragi. E poi ci sono tonnellate, questo è un effetto collaterale, ma ci sono tonnellate di reti di plastica che spesso si rompono e che rimangono nel mare e che causano un inquinamento enorme, visto che diventano poi anche trappole tremende per pesci, crostacei, tartarughe. A volte si trovano tartarughe con gli stomaci pieni di plastica. Senza parlare delle altre emissioni, causate da questa pesca a strascico, ci sono emissioni di CO2 in una quantità impressionante. Alcuni studi scientifici quantificano questa quantità di CO2 emessa più di quella emessa dal traffico aereo globale. Ecco, qui ci vuole buon senso. Una via praticabile, bisogna ovviamente anche trovare il modo di sostenere i piccoli pescatori e a me sembra che se queste proibizioni arriveranno non toccheranno tanto i piccoli pescatori ma le multinazionali.
Sì, difatti saranno i piccoli pescatori sono da tutelare e lei che appunto abita in una valle rappresentando una minoranza linguistica in un cantone prevalentemente germanofono, una valle che protegge il proprio paesaggio potrebbe essere un esempio, no? Questo luogo, la Val Poschiavo, per anche altri luoghi nel mondo che meritano di diventare dei gioielli come lo è il vostro.
Beh sì, penso che ci vuole una cultura, bisogna imparare a autolimitarci o anche a comprare con il portafoglio, maturando magari una disponibilità a pagare qualcosa di in più per un prodotto che però sai che è prodotto in modo etico, eticamente sostenibile. A me veniva in mente ovviamente mutatis mutandis, ma nei grigioni ci sono delle regole molto ferree per la raccolta di funghi, per esempio.
Sì, è vero.
E a me sembra interessante queste regole, questa autolimitazione, insomma, per rispettare la crescita di questi prodotti della natura che, se sfruttati in modo invasivo, intensivo, potrebbero anche distruggersi.
Quindi davvero autoresponsabilità ma anche impegno proprio a proteggere. Insomma, con i primi due editoriali abbiamo significato di quanto sia complicato oggi gestirsi in questo mondo e capire, scegliere da che parte posare l'attenzione e dove investire proprio anche come individuo, come libero cittadino per cercare di proteggere e di valorizzare quello che c'è. Quindi tanti rimedi da cercare in questo mondo che sembra un po' come un piano inclinato, sembra un po' impazzito, e allora affidiamoci a Ivano Fossati con proprio una canzone che porta il titolo Rimedio. Chissà, magari ci troviamo qualche cosa anche noi come spunto.
Più lontano della luna, più lontano dal mio cuore, sono sempre le stesse parole che si scrivono sui muri. M'hai fottuto un'altra volta, coi tuoi baci al veleno. Vorrei essere cattivo, ma quello che siamo è quello che abbiamo, e quello che abbiamo si vede più lontano della luna. Anche più lontano di un'altra città, del mio amore dovrai spogliarti ora. I bambini stanno bene, per loro ogni giorno è differente, ci mancavi alla tua festa, ma quello che siamo è quello che abbiamo, è come la gente ci vede. Che vita è questa, che vita è stata, mai più saggezza, mai. Senza una mano che mi sfiori, io corro da te. questo orgoglio è un gran sentimento, come la gente dice. Io non sopporto di giorno e di notte il male che mi fa. Che vita è questa, che vita sarà? Mai più saggezza, mai più. Se c'è un rimedio, io corro da te. Senza una mano che mi sfiori, io corro da te. Un campo di grano e lo spazio profondo sono tutta una strada. Senza una luce ti devo cercare, oh povero me. Nessuno sa, nessuno mi vede che corro da te. L'amore è forte, Dio lo sa, se ci vorrebbe fedeltà. L'amore è grande e io sto qua, in una città lontana, in una città straniera. Che vita è questa, che vita sarà?
Fiducia, fedeltà, anche Fossati, insomma, ha messo sul tavolo della pulce nell'orecchio in questa prima ora tanti temi ai quali bisogna probabilmente anche tornare o volgere almeno lo sguardo, insomma, per tentare di sopravvivere in questo mondo un po' impazzito. Magari converrebbe a tutti, anche ai dirigenti delle banche, ritrovarsi un po' a San Romerio, come ci indicava Andrea Paganini, per ritrovare un po' lo spirito interiore, ritrovare un po' un calore che è dato da tradizione, da natura e da senso di responsabilità dettato da chi ha deciso di salvaguardare quei posti.
Oggi Andrea Paganini è nostro ospite per commentare l'attualità, ma anche per portarci le notizie. Dottore in letteratura italiana, scrittore, docente, ricercatore, nato a Poschiavo. Dunque, che cosa a sua volta ha portato per noi? Noi abbiamo portato le altre per lei, lei ci...
Che notizia delle
ci
settimana?
Ci dà un'altra notizia.
Ecco, allora io ho scelto una notizia che presenta un forte legame tra l'attualità e l'argomento che sto studiando in questi mesi, vale a dire la storia della frontiera italo-svizzera. Ed è una notizia che riguarda la guerra. Io sono un pacifista senza se e senza ma, e a mio avviso non c'è una barbarie più tremenda della guerra, che è un fallimento dell'umanità. Magari abbiamo in mente anche dei film di guerra epici in cui ci sono degli eroi e così via, ma la guerra è un'altra cosa. La guerra è una cosa oscena, non c'è nulla di cavalleresco o di nobile nella guerra. La guerra è una sconfitta dell'umanità. Anche solo pensare che sia la guerra a decidere chi ha ragione nella storia mi fa inorridire, perché poi è così, come ha scritto Igino Giordani, uno scrittore che amo molto: la guerra non la vince mai chi ha più ragione, ma sempre chi ha più cannoni o missili o bombe atomiche, ammesso che qualcuno poi possa dirsi vincitore. E questo già mi fa dire che la guerra non è uno strumento razionale, è uno strumento indegno degli esseri umani, che dovrebbero avere invece un cervello e affrontare i conflitti in modo diverso, più maturo. Invece seguono questa strana filosofia molto diffusa e pervasiva, che è quella del in guerra e in amore tutto è lecito. E così tutto diventa marcio, con questa filosofia in fondo. Proprio ieri ho parlato con un amico che vive in Ungheria, vicino alla frontiera con l'Ucraina, e lui mi ha detto come la guerra imbarbarisce tutti e tutto. Sono arrivati a chiedere ad esempio dei generatori di corrente per le vittime della guerra, e ci sono persone che ora si sono messe a sfruttare l'occasione per fare affari sulla pelle dei poveretti. Ed è la cattiveria così insistente che in fondo fa parte della filiera della guerra. E quindi la mia attenzione è stata attirata invece da un articolo che parla di coloro che hanno il coraggio di andare controcorrente, di diventare obiettori di coscienza o disertori. Mm-hmm. I disertori spesso sono bollati come i rinnegati, i traditori della patria. Invece, secondo me, sono coloro che scelgono la via più razionale, più umana, oltre a sottrarsi poi a un destino di carne da macello. Ecco, il Los Angeles Times ha pubblicato qualche giorno fa una notizia in questi giorni, ripresa da vari giornali anche italiani, che parla della possibilità offerta ai disertori. Mm-hmm. È un servizio di sostegno psicologico offerto ai soldati russi, ma a me in fondo non interessa la nazionalità, che vogliono deporre le armi. In pratica ci si serve di una specie di una hotline denominata Voglio Vivere. Sì. E pare che già 6.500 militari se ne siano serviti. Ecco, io sto svolgendo una ricerca proprio sulla storia della frontiera tra Italia e Svizzera, in altra epoca, ma alla fine siamo sempre lì, e sono tantissimi coloro che durante le varie guerre hanno scelto di disertare e di chiedere asilo in Svizzera. Ho letto proprio in questi giorni molte dichiarazioni e non sono affatto dei vigliacchi, come comunemente si diceva. Vorrei leggerne tre pensieri, insomma. La prima citazione è del 1896, in cui dei disertori scrivono: «Disertammo, è vero, abbiamo commesso un'azione vigliacca, per non metterci a rischio di commetterne una contro natura, quella cioè di assalire e forse ammazzare degli uomini che se ne stanno pacifici a casa loro e che non ci danno il minimo fastidio». La seconda citazione è dal 1915, quindi siamo in piena prima guerra mondiale, e qui l'osservatore è un giornalista grigionese e scrive: «Ci si racconta che a Bevers due alpini italiani, disertori, si incontrarono con un disertore austriaco, quindi il nemico, e subito andarono a toccargli la mano. Segno evidente che non sono i popoli che vogliono la guerra, bensì coloro che li menano per il naso». Mm-hmm. La terza citazione è dal 1942, quindi seconda guerra mondiale, e qui è una lettera di uno di questi disertori, e lui scrive: «Perché devo andare in Russia a combattere quando i nemici mi stanno vicini? Mia cara mamma mi insegnò ad amare il prossimo e perdonare tutte le offese, perciò io, il fatto di dover partecipare a sopprimere forse uomini che hanno la stessa mia idea, magari padri di famiglia, questo pensiero, lo confesso francamente, mi ripugnava». E così spiega perché è scappato in Svizzera. Ecco, io dico, non basta forse questo per fare la scelta giusta, per contrapporre il buon senso al senso comune, almeno da parte dei soldati, se non lo fanno i capi politici? A mio avviso non c'è obbedienza che tenga se la coscienza dice di no. Ecco, in un mondo come il nostro, sempre più globalizzato, in cui si comunica con qualsiasi punto in un secondo, in cui si può viaggiare in quasi tutti i paesi del mondo, la guerra è un controsenso che abbruttisce l'umanità. E ogni mente sana, lungimirante, dovrebbe ripudiarla con tutti i mezzi che ha a disposizione, anche con quello dell'obiezione di coscienza o della diserzione.
Grazie Andrea Paganini. Alla pulce nell'orecchio piacciono le prese di posizione abbastanza chiare, questo lo è un tema che ha attraversato anche diversi editoriali della pulce nell'orecchio. Abbiamo parlato di questa hotline che sta raccogliendo sempre più adesioni. Voglio Vivere è significativo, è stata lanciata fin dal secondo terzo mese della guerra e credo che valga la pena riflettere. Il disertore non è un vigliacco, non è un debole, è colui che sceglie in funzione della sua visione, che in questo caso si avvicina a quella che lei ci ha esposto in maniera così chiara. C'è anche questa canzone bellissima di Boris Vian, Le Déserteur, che racchiude anche le vicende, queste frasi che lei ci ha donato andandole a riprendere dalla storia anche molto più vicina a quella della Svizzera.
Stavo pensando che deve essere bello andare a scuola con un docente come Andrea Paganini, se appunto i suoi allievi hanno la fortuna di sentire questi discorsi, magari in un futuro ci saranno più disertori, ecco.
Più teste pensanti,
più teste
sicuramente.
Pensanti. Dunque, è il momento del nostro terzo editoriale, Maria Pia.
Viversi dentro. In tempi di crisi e catastrofi come quelli che stiamo vivendo, con ancora addosso una patina indecifrabile che si chiama pandemia, che si chiama paura del finito e timore per il futuro, il tema della paura, appunto, oltre a medici e psicologi, ha visto la riflessione da parte di artisti che della reclusione dello spazio limitato, riflesso di un mondo che si restringe, hanno prestato molta attenzione. Scrittori, scultori, pittori, attraverso forme diverse hanno affrontato il tema della chiusura, per sviscerarlo e tentare di dare anche un messaggio positivo ad una società, la nostra, ai giovani, i nostri, che fanno così fatica a ricomporre i pezzi, vista la richiesta di cure psicologiche e psichiatriche in aumento. Quindi perché non volgere proprio lo sguardo anche all'arte, alla letteratura ben inteso anche, per trovare chissà anche un messaggio salvifico attraverso una maggiore introspezione. Dico questo perché mi ha colpita la notizia di questa settimana di un artista francese che per 7 giorni si è rinchiuso in una copia ingrandita di una statua in legno del XV secolo rappresentante San Bartolomeo, per misurarsi appunto con il concetto di isolamento, quello che ogni individuo vive quando accadimenti imprevisti e violenti mandano all'aria la vita. Da questa sua esperienza svolta nell'ambito della mostra Corpus al Museo di Arte e Storia di Friburgo, Abraham Poincheval, questo è il nome dell'artista francese noto per le sue strambe performance, è uscito dalla scultura di San Bartolomeo provato, certo, nel fisico, perché seppur nutrito e abbeverato è rimasto infatti immobile per una settimana. Al di là della difficoltà fisica, l'artista si è però detto molto felice e soddisfatto per la sua esperienza, che lo ha rafforzato nello spirito e nella mente. Mente che lui ha controllato per l'intero isolamento, facendo capo appunto alla sua attività cerebrale, ai testi, alle letture, ai pensieri di scrittori, filosofi o a personaggi come San Francesco, capaci di rinunciare a tutto pur di donarsi per una causa sociale, di fede o d'amore. Durante la settimana il pubblico, le classi scolastiche, quindi dei ragazzi, sono stati invitati ad interagire con Poincheval. Alcuni allievi, molti giovani, hanno posto domande profonde e filosofiche. Alcuni incontri hanno dato luogo a scambi piuttosto incredibili. Questo ha sottolineato il direttore del Museo di Friburgo. Certo, lui, l'artista, sapeva bene che sarebbe uscito dalla sua prigionia, quindi poteva alimentare la sua resistenza proprio con la sua mente, con i suoi riferimenti culturali, con il suo sapere. Per chi è vittima di problemi psicologici o di una guerra, certo, la situazione è ben diversa, anche se, ascoltando le testimonianze recenti dei sopravvissuti ai naufragi, una simile riflessione l'ho colta. Dobbiamo credere in quel che facciamo e fare capo ad una fede religiosa o di forza di vita per affrontare la scelta di fuggire rischiando la morte, hanno detto alcuni dei sopravvissuti al naufragio di Crotone. Allora io dico, non che tutti ora ci dobbiamo infilare in un sarcofago, pratica tra l'altro anche molto diffusa in Giappone, proprio per dare un senso di rinascita una volta fuori, ma credo, sostengo, che immergersi in altre fonti di nutrimento mentale, spirituale, culturale possa davvero essere utile per affrontare gli ostacoli e gli stravolgimenti che la vita ci impone. Sono al contempo felice di essere tornato e nostalgico che la performance sia terminata, ha detto, e torniamo all'artista francese, ha detto al termine del suo esperimento. Io chiedo, mi chiedo e chiedo a voi tutti, ascoltatrici e ascoltatori, ma non è quello che in fondo proviamo tutti noi dopo una scalata impervia, un viaggio avventuroso, una sfida difficile, una storia di relazioni umane intense? E allora direi che vale la pena viverle a pieno tutte le nostre esperienze, piccole o grandi, di immersione totale in una dimensione, se possibile, altra dal quotidiano. Potremmo magari anche scoprire la magica romanza della serendipità, quella facoltà umana di fare scoperte di valore grazie a eventi inaspettati.
E allora io giro proprio direttamente ad Andrea Paganini questa domanda che ha fatto Maria Pia nel suo editoriale. Non è quello che proviamo tutti noi dopo una camminata, una scalata impervia, un viaggio avventuroso o una storia di relazioni umane intense?
Sì, insomma, gli artisti a volte sono anche un po' folli, e si potrebbe anche discutere su ciò che intendiamo noi per arte, per opera d'arte. Questa performance nello specifico mi sembra anche un pochino al limite del masochismo, quasi disumana, o forse chissà quali sono le motivazioni profonde che hanno mosso l'artista. Certo, questo signore ha fatto un'esperienza del limite. E forse non è casuale che abbia scelto, mi sono detto, forse non è casuale che abbia scelto la statua di San Bartolomeo, cioè dell'apostolo che viene rappresentato in genere nell'iconografia come scuoiato. E qui sembra quasi che L'apostolo contiene l'artista sotto la propria pelle, insomma. Certo. Ecco, l'arte, qualunque cosa si voglia intendere con questo termine, serve anche a suscitare, a provocare stimoli, fantasia, ricordi, suggestioni, e offre anche libertà di interpretazione. Fra l'altro, la statua non è certo la prima volta che una persona si nasconde dentro una statua. A me sono venute in mente episodi della mitologia greca, insomma, la madre del Minotauro e poi il cavallo di Troia, con persone nascoste dentro la statua per conquistare la città. Oppure c'era anche qualche anno fa un monaco, il corpo di un monaco nascosto dentro una statua del Buddha. Ma qui l'artista ha voluto confrontarci o confrontarsi con l'esperienza dell'isolamento. E ecco, a me viene in mente chi si trova in un carcere di isolamento, ma anche persone anziane, nei 3 anni scorsi, persone anziane che erano per mesi isolate e nemmeno i parenti più prossimi potevano visitarle. E poi mi viene in mente anche l'esperienza personale di chi ha dovuto fare una terapia con un certo tipo di medicina, per cui per alcuni giorni non ha potuto incontrare nessuno, nemmeno i familiari più stretti. E questi giorni, infine, mi è capitata una cosa curiosa, e cioè Facebook mi ha riproposto un post che avevo scritto 3 anni fa, e 3 anni fa, esattamente 3 anni fa, era partita l'onda di Covid qui in Svizzera, e io avevo scritto questo post quasi come un messaggio in bottiglia per il futuro, ma a dire la verità non mi ricordo più bene cosa avessi in testa in quel momento. So che l'avevo intitolato "Oh, se solo tu sapessi", e a volte ci capita di vivere esperienze specialissime con la sensazione dell'inafferrabilità o dell'ineffabilità di un'esperienza, nel bene e nel male, cioè dell'impossibilità di dirle a parole, come era capitato anche a Dante, no? Che dice verso la fine della Divina Commedia, dice: "Vidi cose che ridire né sa né può chi di lassù discende". Oppure, in un senso diverso, l'espressione "Oh, se tu sapessi cosa abbiamo vissuto", l'abbiamo sentita pronunciare magari dai nostri nonni che hanno attraversato la guerra. Ecco, 3 anni fa, in quei giorni iniziali del Covid, io penso che abbiamo vissuto un'esperienza simile, anche se, confesso, non ricordo più i dettagli, ma era una cosa nuova, era un'esperienza nuova, speciale, che non è capitata solo a me o a te o a singoli, ma a tutti. Era un'esperienza comune, comunitaria, collettiva, e fino a pochi giorni prima era inimmaginabile. Io ricordo che avevamo paura, ad esempio, paura tra virgolette, ma avevamo paura di toccare le maniglie delle porte, a incontrare persone per strada, che stavamo spesso rinchiusi in casa. Adesso magari ci sembra anche un po' ridicolo, però cosa racconteremo domani ai nostri nipoti di quell'esperienza? Di quell'esperienza di limite, in fondo, a livello anche intimo, esistenziale. Oppure diremo anche noi "Oh, se solo tu sapessi", senza riuscire a formulare nessuna parola in più.
È interessante questa sua poesia, questo suo verso lanciato e poi ritrovatosi così, ma come dice lei non è banale, perché questa pandemia ha toccato tutti e lo sappiamo, lo tocchiamo con mano ancora oggi, magari non ci accorgiamo subito, ma gli strascichi interiori, psicologici, ci sono per tutti. Noi rimaniamo nel campo dell'arte, nel campo della collettività, per il prossimo editoriale con Elena.
Ozzy et Vanilla, concerto dell'Orchestra della Svizzera Italiana in discoteca martedì a Riazzino. Magnifica idea e grande successo, bravi! Il direttore Markus Poschner davanti alla console del DJ, i maestri sulla pista, le bocce con specchietti sulla testa, il pubblico sparso nel locale, in teoria con bicchiere e telefonino in mano per cercare informazioni in più su quella musica suonata dal vivo. Ma mi hanno detto che sono stati tutti composti rispettando le regole delle sale da concerto. Forse c'erano anche le luci psichedeliche e chissà che guaio leggere gli spartiti. E purtroppo non ero lì, tutto esaurito. E allora ho chiesto ai musicisti, con cui ho l'onore di condividere gli stessi edifici della radio Abesso. È andato tutto bene al Vanilla, tutto pieno e pubblico entusiasta, mi hanno detto. Spettatori dall'orecchio fine hanno tollerato il ronzio della climatizzazione e un'acustica concepita per altre sonorità. È un'altra informazione che ho raccolto. C'erano gli abitué della musica classica ad ascoltare Tchaikovsky e Reich, che forse la discoteca non l'hanno mai frequentata, ma anche persone che di solito vanno ai concerti rock o a sentire DJ set o a ballare. tutti a loro agio. Ho comunque raccolto anche qualche critica. Chi ha liquidato l'evento come prova generale del concerto del giorno successivo all'HAC? Chi avrebbe gradito qualcosa di più creativo? Comunque io lo trovo un momento originale, e di questi non se ne trovano, diciamo, di esempi così non se ne trovano facilmente in giro, neanche in rete, qualcosa in Corea, San Francisco, Berlino o anche altrove, ma mai con orchestre tanto grandi. L'esibizione dell'Osi in discoteca è un passo verso la gente, dimostra la voglia di essere popolari per tutti. Se poi ciò servisse anche ad aumentare la celebrità di questo fiore all'occhiello della Svizzera italiana, cosa c'è di male? Mi viene in mente quello che succede ai BBC Proms in Inghilterra, che sono davvero molto, molto, molto popolari. 8 settimane di concerti ed eventi che culminano con il più grande, in cui centinaia di migliaia di persone, forse milioni, si radunano davanti a schermi giganti in parchi e piazze per assistere alla gran finale alla Royal Albert Hall. La folla saltella a tempo e canta su Pomp and Circumstance, sventolando bandierine, tra sorrisi e occhi lucidi, tutti democraticamente insieme, esperti e no. Questo evento della rassegna OSI Be Connected è un'altra splendida mossa per avvicinare nuove persone alla musica classica. Altri sono i pranzetti all'HAC durante concerti informali, il prossimo sarà il 19 aprile, ma sono dei momenti particolari anche le foto dell'orchestra in location insolite, come la Foce della Maggio del Cassarate, la chiesa di Mario Botta al Tamaro, il termovalorizzatore di Giubiasco, sì, tutti schierati lì tra i tubi del termovalorizzatore, il viale della stazione di Bellinzona, il laghetto alpino di un passo, luoghi che frequentiamo tutti, perché anche questi eccellenti musicisti sono delle persone come noi.
Andrea Paganini, la musica, quel valore così universale, imprescindibile, così importante per sostenere tutti noi nel nostro cammino, la musica che esce dalle classiche strutture per andare in luoghi nuovi, diversi, scommesse che qualcuno critica, altri invece elogiano. Lei come guarda a queste scelte, a queste innovazioni?
Beh, trovo che sia un'iniziativa molto interessante questa di abbattere gli steccati tra generi, tra generazioni degli utenti della musica. Mi pare che possa anche favorire un incontro, uno scambio, un dialogo tra persone che frequentano un genere, stili e sensibilità che alla fine forse sono solo apparentemente diverse, nel senso che io penso che la bellezza, quella vera, sia realmente un linguaggio universale. Poi bisognerebbe vedere se il pubblico che ha assistito a questo concerto era formato prevalentemente da coloro che vanno in discoteca, o se invece era il pubblico che frequenta i concerti di musica classica che per l'occasione magari ha messo piede per la prima volta dentro una discoteca, può anche darsi. Ma in generale mi piace molto l'idea di avvicinare l'arte alla gente. Insomma, se Maometto non va alla montagna, che la montagna provi almeno ad avvicinarsi a Maometto. E non penso solo alla musica, ma penso all'arte in generale, alla cultura in generale. Sono pochi in fondo coloro che di propria iniziativa vanno a frequentare i musei, e quindi bisogna pensare a come fare in modo che l'arte si avvicini a un potenziale pubblico. A me piace molto, ad esempio, l'iniziativa che ha luogo qui vicino a Coira, a Bad Ragaz, ogni 2 anni, cioè un'esposizione simpaticissima di sculture. E nel nome stesso della manifestazione c'è la parola arte, insomma si chiama Bad Ragaz, con l'inserimento appunto di questa parola. In un bellissimo parco dove tutti vanno a passeggiare, in un contesto aperto a tutti, in mezzo alla natura, e vedo che è molto frequentata da un pubblico di persone comuni, di famiglie, di bambini, che possono avvicinarsi all'arte con tutti i sensi, in modo piacevole. E quindi musica, benvenga, scultura, pittura, ma perché no, anche letteratura, la cultura in generale, avviciniamola alla gente. È bene che si trovino questi canali per far arrivare le arti anche a chi magari non le conosce o ha un concetto molto, come dire, consumistico e superficiale della bellezza.
Andrea Paganini, che è insegnante, ricercatore, autore di diversi saggi critici, insomma un intellettuale a tutto tondo, che poi l'anno scorso ha pubblicato anche il suo primo romanzo, che si intitola Le indagini imperfette. Adesso abbiamo qualche minuto ancora per entrare un po' in questo libro. Facciamo un cenno alla trama approfittando proprio di quello che c'è scritto sul suo sito e leggiamo. Metà aprile 1945, a pochi giorni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, un uomo scompare in circostanze misteriose sulla frontiera tra Italia e Svizzera. Un delitto raccapricciante, tramato da perfidi impostori o un tragico episodio degli scontri tra partigiani e nazifascisti. E il giallo è lì da scoprire. Insomma, una trama non completamente inventata, riferimenti anche alla realtà, dove è scattata la miccia di questo romanzo. Insomma, come è cominciato? Da che spunti è partito?
Mettendo la base, Andrea Paganini, che appunto lei è partito da fatti reali con ritrovamento di epistolari e quindi da lì poi anni e anni e anni di ricerche per arrivare al compimento di questo romanzo.
Sì, è un romanzo, Le indagini imperfette, che racconta una storia reale, vera. C'è stato un omicidio sulla frontiera tra Italia e Svizzera e la cosa curiosa è che per questo omicidio hanno indagato entrambe le giustizie, quella italiana e quella svizzera, arrivando a due soluzioni diverse, nel senso che gli imputati erano considerati colpevoli dalla giustizia italiana e innocenti da quella svizzera. Allora qualcosa non tornava e questo mi ha molto intrigato a cercare la verità. Ed è stata veramente un giallo anche la ricerca stessa, perché sempre trovavo nuovi elementi per spiegare quello che era successo. E in fondo adesso, a 75 o quasi 80 anni di distanza dai fatti, da questo omicidio, ho risolto il caso, ho trovato chi sono i veri colpevoli, ho scagionato quelli che sono stati magari in prigione ingiustamente, e quindi mi stava a cuore questa ricerca della verità, che poi molto spesso si intreccia con la bellezza dell'esistenza. Sì, questo racconta questo romanzo.
Andrea Paganini, Ricerca delle verità, un temone davvero molto importante, che lei però esegue appunto con fatica, perché ha fatto tantissime ricerche, ma poi entrando nella struttura del romanzo ha anche voluto coinvolgere le persone, dei testimoni, ma anche dei personaggi legati poi a quello che erano il risultato di queste sue ricerche, sia per l'epistolario che per la ricerca tra i giornali dell'epoca. Questo per dire che lei non ha affidato completamente il risultato della verità alla giustizia, ma ha voluto che fossero gli individui anche a dire la loro verità.
Sì, in realtà il romanzo racconta diverse indagini, quella dei partigiani per cominciare alla fine della Seconda Guerra Mondiale, poi quelle delle due giustizie, italiana e svizzera, e poi alla fine c'era un'altra verità che doveva venire alla luce. E io ovviamente ho svolto le mie indagini, ma non mi andava l'idea di dire ai lettori adesso vi spiego com'è andata veramente o chi aveva ragione in queste interpretazioni di questo delitto. E quindi ho detto no, tocca ai lettori, e quindi ho invitato un gruppo di lettori particolarmente intelligenti, perspicaci e curiosi a trascorrere due giornate nei luoghi del dramma, del delitto, dell'omicidio e anche della truffa, perché poi c'è dietro una truffa incredibile, ognuno di questi lettori ha espresso le sue opinioni, le sue intuizioni, quello che ha capito, quello che ha ricercato per conto proprio e le ha messe in comune. Praticamente ciascuno ha fornito dei tasselli di un mosaico che, uniti agli altri, hanno risolto il caso. Ma tocca ai lettori, tocca a chi leggerà il romanzo risolverlo.
Quindi diventerebbe un altro partecipante a questa spedizione che avete fatto sul confine italo-svizzero, il lettore che appunto si avvicina alle indagini perfette.
Esattamente, è una sfida al lettore a perfezionare quelle indagini.
È bella, è bellissima questa sfida, perché va oltre il suo libro e condensa appunto il frutto di così tanto impegno nella ricerca. Qualcuno l'ha definito un romanzo storico, altri l'hanno definito un giallo psicologico, visto che abbiamo la gioia e l'opportunità di parlare con lei in questo ultimo minuto e mezzo che ci rimane. Lei come, immagino sia cambiata anche la sua visione su questo suo primo romanzo, oggi lei come guarda a queste indagini imperfette, come lo definirebbe, se dovesse definirlo?
Ma abbiamo parlato di superare gli steccati tra i generi. Io volevo proprio superare questi steccati. Qual è la differenza in fondo tra un saggio storico e un romanzo? Si si dice il romanzo è fantasia, il saggio storico dice la verità. E perché? Perché non si può invece far sì che il romanzo dica la verità? E io ho cercato questo, di raccontare la verità in forma romanzesca, con, ovviamente con descrizioni, con sentimenti, con coinvolgimento dei lettori, con psicologie, con atmosfere, con drammi anche umani terribili, raccontare la verità, cioè risolvere un caso. E quindi alla fine questa storia viene dalla realtà, viene raccontata in un romanzo e alla fine viene riconsegnata alla realtà. È successo, ad esempio, posso condividere questi due episodi, che un paio di lettori mi hanno contattato. Uno non l'ho ancora incontrato personalmente, ma mi ha scritto, mi ha detto che quella pistola di cui io parlo nel romanzo apparteneva a suo nonno e suo nonno gliel'ha lasciata in eredità. Quindi esiste, è lì. Adesso so anche la marca della pistola. Quando ho scritto il libro non sapevo la marca. Oppure un'altra persona mi ha detto, ha letto il romanzo, mi ha detto, già dopo le prime pagine mi ha contattato, mi ha detto, ma era un po' emozionata, dice, ma io ho capito che questo libro parla della storia della famiglia della mia più cara amica.
Wow, ecco, comprendiamo, scusi Andrea Paganini, perché arriviamo al termine, comprendiamo allora la frase che lei ha ripetuto in varie interviste, ovvero questa storia esigeva ad essere raccontata. Adesso abbiamo capito meglio che cosa intendeva e capiamo che questo libro non si chiude, questo libro va avanti e aprirà un sacco di altre storie e un sacco di altre verità, perché lei si è dotato proprio di strumenti critici forti e la prova ce l'ha data con queste reazioni del suo pubblico.
Grazie Andrea Paganini per essere stato con noi a Rete 1. Buona
Grazie
giornata.
Grazie a voi, davvero.
Grazie, buona giornata.